prego, quanti non si sono accomodati ancora di prendere posto. Chiedo ai relatori di questa mattina di accomodarsi. Cominciamo questa terza giornata di lavoro che intende portare una ulteriore riflessione sugli argomenti che abbiamo affrontato in questi giorni. Sarà anche questa una mattinata intensa di lavoro, sia da parte dei relatori che da parte dei partecipanti al convegno, come abbiamo sempre detto e sottolineato in questi giorni. Chiederei a quanti non l'avessero fatto di spegnere la suoneria dei cellulari, in modo che non siamo distratti da altre cose. E disponiamoci appunto a cominciare la tematica di oggi. L'argomento di oggi, il titolo di questa sessione, è Nuovi modelli organizzativi e formativi per l'assistenza alla persona in situazione critica e gli agganci col contratto di lavoro. Ci sono due sindacaliste che adesso ci raggiungeranno, sono già qui, hanno ancora un attimo di un piccolo problemino da risolvere, subito ci raggiungono. Nuovi modelli organizzativi, formativi, il contratto, eccetera. Come si lega con quanto abbiamo detto in questi giorni? Abbiamo lavorato su un modello proposto per analizzare il nostro modo di lavorare. Abbiamo visto la sua collocazione all'interno della situazione sanitaria, sociale, economica, italiana, politica. Abbiamo visto quali sono gli orientamenti in questo senso. Abbiamo tentato di collocare questo modello nel nostro modo di lavorare tradizionale, chiamiamolo così, non perché sia fermo, ma perché per delinearlo in qualche maniera, per cercare di vedere quali possono essere i cambiamenti che all'interno di questo modo di lavorare potrebbero intervenire se applichiamo questo modello. Abbiamo cercato di vedere quali potrebbero essere le modalità di orientare il nostro lavoro ad un orientamento più rigoroso e corretto per una risposta più precisa alle esigenze delle persone e delle istituzioni, scusate, per vedere l'appropriatezza degli interventi, quale potrebbe essere questa appropriatezza e che cosa da questo potrebbe derivare. E come ancora questa modalità di pensare, il nostro modo di lavorare, potrebbe valorizzare la figura dell'infermiere e vedere dove e in quali casi, in quali situazioni questa figura, il nostro essere professionisti, è essenziale, dove non è essenziale e dove sarebbe bene che l'infermiere non ci fosse, perché questo ci distrae dal nostro specifico professionale, dal servizio che noi specificamente e responsabilmente dobbiamo dare. Per fare questo siamo partiti dalla descrizione, come abbiamo detto, del contesto complesso e problematico nel quale ci troviamo. Abbiamo visto il sistema economico, il sistema sanitario, il sistema sociale, politico, dove vanno le istituzioni, come si trasformano, cosa erano, cosa sono oggi, cosa probabilmente saranno domani per quello che si può ipotizzare. Quali sono poi le esigenze delle persone, che non sono più le persone di tempo fa, ma sono diverse, hanno esigenze diverse, ce lo chiedono esplicitamente in maniera a volte molto precisa. Abbiamo visto come la risposta non possa più essere semplicistica, approssimativa, oppure legata alla tradizione che siamo abituati a pensare, anche se l'esperienza accumulata da un gruppo professionale è necessariamente, sicuramente un patrimonio culturale molto importante, molto avanzato, che non deve assolutamente essere disperso, ma deve però essere collocato all'interno di una sistematizzazione precisa, deve diventare il più possibile ad alto livello patrimonio comune e diffuso, perché è questo livello critico, vorremmo dire, che definisce il livello di qualità finale del servizio che viene reso. È stato più volte richiamato anche, scusate, l'esigenza etica da porre all'interno di tutto questo discorso, sia da parte nostra ma anche da parte della società che ci circonda, più ampia. un'esigenza etica che è assolutamente da rispettare e che è garanzia per consentirci di andare in una determinata direzione e per rendere un servizio reale ai nostri concittadini. E questo è il legame che intendiamo mantenere con la società a cui apparteniamo. Assolutamente è un nostro impegno e lo ribadiamo sempre. A questa società intendiamo continuare a rendere un servizio essenziale e insostituibile di assistenza per consentire una qualità di vita. Oggi dove siamo arrivati e che cosa vogliamo fare con la sessione di questa mattina? Forse se guardiamo al programma potremmo pensare che sono tre argomenti slegati tra di loro quasi, sono buttati lì tre argomenti diversi tra di loro, ma non sono nelle nostre intenzioni, non sono assolutamente a caso e vogliono essere proprio tre scenari che ci vengono presentati e che ciascuno di noi dovrà cercare di collocare all'interno del discorso che abbiamo fatto in questi primi 2 giorni sulla complessità e sul modello di analisi della complessità, di collocare in questa situazione per vedere come questi scenari possono modellarsi all'interno di questa modalità di pensare il nostro lavoro. Come noi possiamo imparare a leggere queste nuove realtà che stanno venendo avanti e con le quali necessariamente dobbiamo confrontarci, sia personalmente ma anche come gruppi, come professione nel nostro insieme, come associazione se vogliamo da una parte, ma anche proprio come, chiamiamola così, come corpo professionale. Vediamo come un infermiere si colloca all'interno di questi tre scenari. Il primo scenario, un trauma center, ci viene descritto da un direttore di trauma center, un modello innovativo, certamente diverso da molte altre realtà alle quali siamo più abituati a pensare. Noi faremo delle riflessioni conseguenti rispetto al nostro ruolo in questa nuova organizzazione, questi nuovi modelli organizzativi che si stanno implementando all'interno delle nostre realtà. Questo è un modello, è un esempio così emblematico all'interno del quale qualcuno di noi potrebbe lavorare e che può certamente darci delle indicazioni fruibili e applicabili nelle nostre realtà. Che cosa potrebbe interessarci di tutto questo? Come gli infermieri potrebbero collocarsi, di fatto si collocano all'interno di questa nuova realtà? Vedremo gli stimoli che ci vengono posti e come noi potremmo rispondere a questi stimoli, quali ulteriori chiarificazioni possiamo chiedere, quali contributi possiamo portare, vedere come questi nuovi modelli organizzativi sono determinati anche dalle caratteristiche delle professionalità, particolarmente la nostra, per quanto ci riguarda. Secondo scenario, formazione infermieristica, il master in area critica, finalmente. Il master in area critica è una realtà, non soltanto sulla carta, è già partito in alcune università italiane. È importante che questi master vengano tenuti sulla base di quello che la professione ritiene siano le competenze e le conoscenze che devono passare per garantire qualità dell'assistenza infermieristica. Ricordo ancora che può essere estremamente pericoloso se questi master diventano dei master paramedici e non infermieristici. E la responsabilità di questo, al di là di quanti conducono questi master in termini di responsabilità prima, credo che sia una responsabilità anche nostra, delle organizzazioni infermieristiche, dei singoli infermieri e delle istituzioni, perché appunto venga mantenuta la linearità e la fedeltà a quelli che sono gli obiettivi ai quali i master in area critica, come gli altri master, devono rispondere. Pertanto ciascuno di noi deve sentirsi impegnato a fare in modo che se le cose non vanno in una certa direzione, se i master non rispondono alle esigenze di un'assistenza di elevata qualità, ciascuno di noi deve cercare di impegnarsi per farle andare in questa direzione. La professione infermieristica ha ormai al proprio interno delle strutture, un'organizzazione, una rete di collegamenti che deve e può riuscire a fare, a prendere queste posizioni e a indurre cambiamenti laddove fossero necessari. Terzo scenario, contratto di lavoro. Come si lega questo argomento con quanto abbiamo detto ieri, con quanto abbiamo prospettato nel primo giorno di questo convegno? Quali sono o dovrebbero essere le ricadute in un contratto di lavoro importante che valorizzi la figura infermieristica dopo che tutti enunciano l'importanza della figura dell'infermiere? Quali ricadute concrete alla fine anche nella busta paga, diciamo così, per usare un'espressione proprio quasi dura, diciamo, quali ricadute nella nostra busta paga ci saranno da una valorizzazione molte volte annunciata e scarsamente praticata della professionalità dell'infermiere? Ci sono dei margini per leggere una valorizzazione della professionalità nel contratto passato, in quello che ci sarà, forse, mi pare di capire, della professionalità rispetto alla valorizzazione del disagio, ad esempio, o il premio del disagio rispetto alla professionalità? Tutti i quesiti che ci poniamo e che siamo invitati a tenere presenti e a discutere con i relatori che abbiamo chiamato questa mattina. Questa è l'impostazione della giornata di oggi, tre scenari ai quali siamo invitati a riflettere, a dibattere, come abbiamo sempre detto, nel tentativo di, e nello sforzo di approfondire i temi, di precisarli, di puntualizzarli, di chiarirli se ci sono delle cose non chiare, in modo che da questa, da questo evento usciamo con maggiore chiarezza, con precisione, con una visione dei problemi che non è solo quella che abbiamo nella nostra mente in questo momento, ma con una visione che tenta di allargarsi ad una prospettiva e ad una situazione più ampia, se vogliamo, del nostro reparto, del nostro ospedale o della nostra realtà locale. Cerchiamo di fare questo sforzo, ed è importante per un professionista, di allargare la propria ottica, di tenere in considerazione tutta la marea di problemi con i quali dobbiamo necessariamente confrontarci se vogliamo fare un discorso anche professionale, personale, importante, di grossa prospettiva e di cambiamento reale nella nostra situazione. Questa, ricordo ancora, è una nostra responsabilità. Oggi siamo qui per lavorare su queste cose, per fare questo sforzo dall'uscire anche dal nostro vissuto personale, per cercare di allargare la nostra ottica e di vivere da cittadini pieni, certamente specifici, con un ruolo specifico nella nostra società, però certamente da cittadini pieni del nostro paese, perché come è stato ricordato più volte anche durante questo convegno, la responsabilità che abbiamo nel far andare le cose in un modo piuttosto che in un altro, in relazione al beneficio che ne deve derivare per i cittadini, è certamente elevata ed è certamente una responsabilità nostra, personale e nostra come gruppo. Bene, dopo questa introduzione, allora, mi dicono che sarebbe opportuno, dopo riprendiamo il discorso, che sarebbe opportuno dare oggi una bella notizia all'apertura di questo, di questa sessione e quasi a conclusione di questo convegno. Purtroppo, come sapete, ieri e l'altro ieri abbiamo avuto due brutte notizie sulle quali abbiamo riflettuto. E oggi abbiamo, anche se continuiamo a vivere il dolore dei fatti di cui tutti sappiamo, oggi abbiamo una bella notizia. Chiamerei Annalisa Silvestro a darcela in prima persona. Credo che vivremo una cosa importante. Non è che annuncio cose di carattere personale. Adesso ve lo dice Danilo che è stata la persona che più si è impegnata su questa cosa insieme a tutto il Comitato Centrale. Credo sia giusto che lo dice lui insieme a me.
Sì, buongiorno. Allora, l'informazione che vi portiamo, quindi siete i primi a conoscerlo ufficialmente, avevamo un problema sulle lauree specialistiche, sulla programmazione e autorizzazione nella conferenza Stato-Regioni, ieri pomeriggio sono state approvate, quindi attualmente abbiamo soltanto delle procedure burocratiche per partire con le lauree specialistiche. Finalmente abbiamo raggiunto anche questo obiettivo. Grazie.
Vorrei pubblicamente ringraziare e rendere, forse sarà ancora poco, un altro applauso a questi due rappresentanti. A questi due rappresentanti della nostra professione, che credo sarà difficile che riusciamo a ringraziarli a sufficienza. Io sono di Udine, vivo abbastanza vicino ad Annalisa Silvestro, a volte riesco a sapere buona parte degli sforzi che lei fa, dei viaggi che lei fa in giro per l'Italia, insomma, e sicuramente vi garantisco non riesco a conoscerli tutti, ma già quelli che conoscono mi bastano per farmi venire a volte la pelle d'oca per pensare come lei possa vivere. E immagino che lo stesso valga per Danilo Massai, per Valerio, che era qui con noi fino a 10 minuti fa, e per gli altri componenti del Comitato Centrale. Credo che dobbiamo essere sinceramente grati a questo gruppo di 7 persone, ma anche ad altri, che per la professione in questi ultimi 10 anni hanno fatto qualcosa di veramente importante e oserei dire travolgente nella realtà italiana. Se penso solo a quello che era la professione 15 o 20 anni fa, credo che sono stati fatti dei passi da gigante assolutamente impensabili. Oggi credo ci è stata data la notizia che aspettavamo da tempo e che può essere quella che può fare alla professione il giro di boa effettivo e rendere la professione effettivamente una professione paritaria con le altre professioni sanitarie. Anche però attribuire alla professione quel grande livello di responsabilità dal quale non ci possiamo sottrarre, perché questa responsabilità è degli infermieri e gli infermieri se la devono assumere con tutto quello che consegue, anche con la responsabilità personale di ciascuno di noi di imparare e di decidere di lavorare con metodologia rigorosa, scientifica, con grande senso di etica, deontologia e quant'altro necessario per essere effettivamente al servizio dei nostri cittadini. Per cui grazie di nuovo.